Questo messaggio intitolato Testimonianza è stato predicato dal fratello e profeta di Dio il 10 febbraio 1960 al Escambron Beach Club in San Juan, Puerto Rico. Buongiorno, siate salutati in Cristo. La pace di Dio sia con voi. È un grande onore per me rendere testimonianza davanti a questo gruppo di predicatori della speranza della vita che porto in me. Quando in altre occasioni venni su quest'isola, ero un oratore per l'Associazione Internazionale degli Uomini d'Affari del Pieno Vangelo. Ero invitato soltanto come oratore, però sono sempre del parere che simili riunioni dovevano essere tenute sotto la guida dell'Associazione dei Predicatori, perché la mia opinione, il mio proposito sono di adoperare i doni di Dio così come la Bibbia l'ha stabilito per noi. Questo serve all'unità dei credenti, per riunire i credenti. Credo che ci sono dei santi di Dio in tutte le chiese cristiane. Non credo che dovremmo stare separati, non credo che Cristo l'abbia voluto così. Dovremmo essere uno. Gesù disse: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Riguardo alla guarigione divina, non so com'è su quest'isola, ma per quanto concerne il resto del mondo dove ho viaggiato, il corpo di Cristo malato ha ancora più bisogno di guarigione che tutti i nostri malati messi insieme. Il corpo di Cristo è così diviso che la sua guarigione è molto più necessaria di quella del nostro corpo naturale. Infatti, uniti possiamo sussistere, ma separati soccomberemo. L'inno che è stato cantato quando sono entrato l'ha già espresso. Avanti, soldati di Cristo, non siamo divisi, tutti formiamo un solo corpo. È così che dovremmo essere. Il ministero che il Signore mi ha dato per questo tempo è molto insolito. Sono trascorsi 2000 anni durante i quali la Sacra Scrittura è stata insegnata in modo intellettuale. Ma adesso il tempo per la venuta del Signore si è avvicinato, le promesse di Dio devono adempiersi. Vorrei volentieri spiegare a voi predicatori che siete i pastori del gregge, affinché capiate che non è qualche cosa di immaginato, ma che è una promessa di Dio che deve adempiersi. Lo considero un grande privilegio di aver stamattina qui la possibilità di trasmettervi nella mia semplicità la rivelazione che mi è stata data. Inizio con quanto sta scritto in Romani 11, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Vengono dati da Dio in base alla sua onniscienza. Soltanto così posso spiegare questo dono. La Bibbia insegna che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, era stato destinato già prima della fondazione del mondo ad essere immolato quale agnello di Dio. Mediante la sua prescienza Dio sapeva ciò che sarebbe stato e così poteva predestinare e predire ciò che sarebbe accaduto. Già fin dal giardino di Eden Gesù era stato annunciato quale seme promesso della donna che avrebbe schiacciato il capo al serpente. Mosè nacque già come profeta, non perché era così buono o perché lo desiderava, ma in base alla sapienza e alla prescienza di Dio. Egli aveva promesso ad Abramo che la sua discendenza avrebbe soggiornato in un paese straniero. Il profeta Isaia vide Giovanni Battista già 712 anni prima che questi nascesse. Giovanni non poteva saperlo, già la sua nascita era particolare, Dio sapeva che sarebbe venuto. Del profeta Geremia Dio disse che l'aveva eletto prima che egli l'avesse formato nel grembo di sua madre, che l'aveva consacrato e destinato ad essere profeta per le nazioni, prima che avesse visto la luce del mondo. Vedete, i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. La mia famiglia non era religiosa. I nostri antenati provenivano dall'Irlanda, dunque erano cattolici. Mio padre e mia madre non frequentavano nessuna chiesa. Nacqui in una capanna nelle montagne del Kentucky. Eravamo molto poveri. La mattina quando nacqui, così mi raccontò mia madre, lei piuttosto mio padre aprì una piccola porta che era quasi come una finestra senza vetro, affinché lei mi potesse guardare dopo che lui mi aveva messo nelle sue braccia. Era verso le 5 del mattino. Il sole non si era ancora levato. Quando aprirono la finestra, una luce nella forma di un cuscino entrò attraverso la finestra rimasta al di sopra del letto in cui ero nato. Si può vedere questa luce sulla fotografia che è appesa oggi a Washington DC e che è andata in tutto il mondo. Essa stupì i miei genitori perché non sapevano nulla di religione, perciò non capivano neanche cosa fosse. All'età di circa 2 anni ebbi la mia prima visione di cui posso ricordarmi. Stavo giocando nel cortile con mio fratello minore che andava a carponi. Ecco che venne una voce da un cespuglio: abiterai nelle vicinanze di una città chiamata New Albany. Mi sono molto spaventato e corsi a casa per raccontarlo a mia madre. Lei non sapeva cosa significasse. Ma 3 anni dopo ci siamo trasferiti nelle vicinanze di una città chiamata New Albany, nello stato dell'Indiana. All'età di 7 anni trasportavo un secchio di acqua dal fienile in casa. Era autunno. Col secchio in mano mi sedetti sotto un albero per riprendere fiato. Mio padre era un forte bevitore. Ecco che udii come il sibolo del vento. Tutto era tranquillo e perciò mi chiedevo da dove proveniva questo rumore. L'albero sotto il quale stavo era molto grande, così indietreggiai un po' per vedere da dove proveniva il vento. Più o meno a mezza altezza dell'albero le foglie giravano come un vortice intorno al proprio asse, più o meno della grandezza di una botte, e una voce uscì da essa e disse: «Non bere, non fumare e non insozzare il tuo corpo in nessun modo, perché quando sarai più grande ci sarà un'opera che dovrai compiere». Ciò mi fece paura, lasciai cadere il secchio, corsi velocemente a casa e gridando mi gettai nelle braccia di mia madre. Dissi: «C'è un uomo lassù in quest'albero». Anche lei era molto agitata, fece il giro dell'albero, si guardò intorno per vedere se ci fosse qualcuno. Ero così impaurito che lei chiamò il medico. Lui disse: «È semplicemente nervoso». All'incirca 2 settimane dopo, mentre giocavo alle biglie con mio fratello, qualcosa venne su di me e guardai giù verso il fiume. C'era un grande ponte che cavalcava il fiume e vidi 16 uomini cadere giù da lì e perdere la vita. Quando la visione mi ha lasciato, corsi a mia madre e glielo raccontai. «Oh», lei disse, «tesoro mio, stavi soltanto sognando». Però non avevo sognato. Lei lo scrisse lo stesso. Esattamente 22 anni dopo, il ponte cittadino cavalcava proprio in questo punto nel fiume Ohio e 16 uomini vi persero la vita. Così andò continuamente avanti. In seguito mi sono convertito. Se si volesse scrivere tutto ciò che lo Spirito Santo ha operato, si potrebbe riempire molti, molti libri. Tuttavia toccherò qui soltanto alcuni punti affinché lo capiate. Quando mi sono convertito sono entrato in una chiesa battista e subito ho iniziato a predicare l'Evangelo. Il Signore benediceva in modo potente. Già durante la mia prima evangelizzazione di 2 settimane, 500 persone consacrarono la loro vita al Signore. Sono sceso con loro giù al fiume per battezzarle. Alcune migliaia di persone guardavano sulla riva. In quel periodo regnava una grande siccità, perché non aveva piovuto per 2-3 settimane, le persone pregavano per la pioggia. Proprio quando volevo battezzare il 17° neoconvertito, udì una voce che disse: «Guarda in alto». E ciò mi spaventò, ero ancora giovane. La ragazza, che più tardi ho sposato, scattava delle fotografie dalla riva. Udì la voce dire un'altra volta: «Guarda in alto». Però avevo paura di guardare in alto. Molti si chiedevano perché esitavo. Sulla riva c'erano molte persone, anche dei fotografi di giornale. Di nuovo la voce: «Guarda in alto!» Guardai in alto e mentre guardavo, ecco che scese questa luce. Delle persone svennero e una voce risuonò che scosse tutto nei dintorni. Come Giovanni il Battista è stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato dato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. Non che io sia il precursore, ma il messaggio sarebbe il precursore. Non valgo più di ogni altro. In ciò si tratta di Cristo. Da quel momento le visioni vennero ancora più che mai. La notizia del giornale raggiunse la Associated Press e poi fino nel Canada e ancora oltre. Abbiamo ancora i ritagli dei giornali dove sta scritto: «Una luce misteriosa appare sopra un predicatore battista locale». Credo che ho visto migliaia di visioni, ma neanche una si è dimostrata falsa. Si è sempre avverata. Potreste andare nella mia terra natale o scrivere ai funzionari o al sindaco della città in cui vivo oppure all'associazione dei predicatori, neanche una sola volta una visione è stata sbagliata, ma ogni volta è stata perfetta. Tuttavia avevo paura di raccontarla alle persone. Adesso vorrei innanzitutto porvi una domanda. Quanti tra voi sono pieni di Spirito Santo? Alzate la vostra mano. A voi posso raccontarvi qualcosa di strano perché lo capirete. Una sera attraversai una fiera, accanto a una tenda c'era una giovane signora, un'indovina. Mia madre mi aveva sempre detto che gli indovini e gli spiritisti sono del diavolo, ed è vero? Questa indovina, una giovane signora di 17-18 anni, disse: «Ehi tu, vieni qui». Andai verso di lei, mi disse: «Sai che sei nato sotto un segno?» E ciò mi spaventò. Dissi: «Non voglio avere nulla a che fare con questo», e me ne andai. Più tardi, quando ero guardacaccia nello stato dell'Indiana, un giorno salì in un autobus ed era così pieno che dovevamo stare in piedi. Ad un tratto mi invase una strana sensazione. Sono sempre stato molto sensibile di fronte a simili spiriti, particolarmente quando incontravo simili gente. Poi ricevetti una sensazione molto strana. Lì sentivo qualcosa e mi guardai intorno, e lì c'era una donna corpulenta che mi fissava direttamente. Lei disse: «Mi piacerebbe parlare con lei». Chiesi: «Cosa vuole?». Non sono mai stato amico delle donne. Con questo non mi riferisco a voi sorelle, però egli mi aveva detto che non dovevo insozzarmi e in un certo senso ciò aveva provocato in me un complesso. Tutti i miei colleghi in quel tempo erano peccatori. Riguardo a questo potrei raccontarvi una meravigliosa storia, come mi venivano offerti del whisky e simili cose immorali e come lo Spirito Santo scendeva e me ne teneva lontano. Non potevo farcela da solo, l'avrei fatto. Era Dio che si prendeva cura di questo dono, doveva essere manifestato. Un giorno volevo togliermi la vita, ma l'arma non partì. L'ho girata, ecco che il colpo partì. Era Dio che si prendeva cura del dono. Dio ti troverà, ovunque tu sia, Egli ti troverà. Dunque dissi a questa donna: «Cosa vuole?». Lei rispose: «Signore, sa che lei è nato sotto un segno?». Ciò mi impaurì, dissi: «Non so nulla di questo e non ne voglio sapere nulla». Lei chiese: «Non ne ha parlato con i predicatori?». Risposi: «Non ho bisogno di loro, non mi occupo di loro». Continuai: «Non vorrei offenderla, ma non voglio ascoltare quello che lei vuole dirmi». Lei rispose: «Signore, un gentleman non parla così». Poi mi volsi di nuovo verso lei e le chiesi: «Come fa a sapere questo?». Lei disse: «Quando lei è salito sull'autobus l'ho visto». E continuò: «Io lavoro alla Casa Bianca e sto andando a Chicago per visitare mio figlio, è un predicatore». Poi disse: «Sono un'astronoma. Lei sa che Dio, quando egli ha in mente di fare qualcosa, lo mostra nel cielo prima di renderlo noto sulla terra». Dissi: «Non so nulla in merito». E mi volsi di nuovo. Mi dava fastidio perché c'erano tante persone nell'autobus e indossavo l'uniforme. Pensavo che ciò era veramente molto sgarbato. Lei non cessava di chiamarmi. Allora mi volsi di nuovo e le dissi: «Cosa ha a che fare questo con me?». Lei disse: «Quando nacque Gesù Cristo, i magi vennero dall'Oriente». Lei chiese: «Com'erano questi magi?». Risposi: «Non ne ho nessuna idea». Lei disse: «Erano degli astronomi che osservavano il cielo, perché prima che Dio faccia qualcosa sulla terra, Egli lo mostra nel cielo». Dissi: non ne so nulla. Lei rispose: «Se Dio dà un dono, lo mostro prima nel cielo». Dissi: «Non so nulla in merito». E lei disse: «Lei è nato sotto questo segno. Mi crederebbe se io le dicesse quando lei è nato?». Dissi questo: «Signora, lei non può leggere i miei pensieri, non lo crederò». Lei mi disse: «Lei è nato il 6 aprile 1909 alle ore 5 del mattino. Questo avvenne quando certe stelle si incrociarono», o qualcosa del genere. Replicai: «Non so nulla in merito e mi è del tutto indifferente». Allora lei disse: «Lei lo può ignorare, ma se lo rispetta, questo scuoterà il mondo». Pensai: «Dica a questo giovane marinaio quando è nato». Lei rispose: «Questo non posso farlo». Ora ero quasi arrivato alla mia destinazione, completamente sconvolto, con una faccia arrossata, tremante, impaurito. Ero felice quando potei scendere. Dopo, quando iniziai a predicare, ricevetti visioni sempre più frequentemente. Molte cose mi sono state mostrate. Quando incontravo i miei fratelli battisti in simili conferenze, lo raccontavo loro, mi dicevano: «Billy, non dare ascolto a ciò, questo proviene dal diavolo, il diavolo cerca di prenderti». Oh, ciò mi ha spaventato, ebbi paura, non voglio avere nulla a che fare con il diavolo. Un pomeriggio, mentre ritornavo al lavoro, girai intorno alla casa e mi tolsi la cintura con revolver per lavarmi le mani prima di mangiare. Poi tornai indietro perché volevo liberare di nuovo alcuni pesci per la conservazione della specie. Mia moglie aveva il mangiare pronto. Quando girai intorno alla casa, a un tratto ciò mi invase di nuovo e dissi a mia moglie: «Telefona all'ufficio e di loro che non vado a lavorare questo pomeriggio e che non so quando riprenderò il lavoro». Dissi: «Cara, non posso continuare a vivere così, sono come uno schiavo. Se i fratelli pentecostali hanno ragione, allora il diavolo cerca di togliermi la vita. Sono predicatore, il pastore di questa chiesa, e il diavolo mi sta addosso. Devo liberarmi da questo. Non predicherò più o meno, o non andrò più sul pulpito finché non me ne sarò sbarazzato». Dunque andai in una piccola capanna, in un luogo selvaggio dove spesso vado a pesca, pregai per tutto il pomeriggio e lessi la Bibbia. Lì mi fermo spesso per parecchi giorni per pregare. Quando era diventato buio e non potevo più leggere, mi inginocchiai. La piccola capanna era in alto in montagna e una volta veniva usata dai cacciatori di frode, dai cacciatori di animali da pelliccia. Pregai per un tempo abbastanza lungo, fino a più o meno alle 2 di notte. Mi ero seduto su una sedia, avevo chinato il capo e mi sentivo veramente strano. La mia faccia era bagnata dalle lacrime. Innalzai le mani e dissi: Oh Signore, non lasciare che ciò avvenga un'altra volta. Io ti amo, Gesù è il mio Salvatore, io l'amo, non lasciare che il male mi vinca. Continuai a pregare: Cosa posso fare contro, Signore? Ho bisogno della tua forza per toglierlo. Non voglio aver nulla a che fare con il diavolo. Io amo Gesù, desidero servirlo. Proprio in quel momento una luce apparve sul pavimento. Guardai la luce. Questa cominciò a diffondersi. Poi guardai in alto e lì c'era questa luce che girava. Era più o meno così grande e aveva l'aspetto di uno smeraldo verde giallastro. Proiettava una luce sul pavimento che si diffondeva sempre più. Ecco che udii qualcuno camminare. Alla mia destra venne un uomo verso di me. Era vestito di una veste bianca, era a piedi nudi, di pelle scura, un uomo molto alto con braccia robuste che teneva incrociate più o meno così. Egli mi si avvicinò. Avevo paura, mordevo continuamente le mie dita perché pensavo di essermi addormentato. Forse troverete questo ridicolo, ma se voi foste stati al mio posto, vi sarebbe successa esattamente la stessa cosa. Non era una visione. So esattamente cos'è una visione. Ma non era una visione, l'uomo stava là proprio come io sto qui e mi guardava. Mi spingevo sempre più nella mia sedia per tenermi fermamente ad essa e guardavo intorno. Egli guardava direttamente verso di me e disse: Non temere. E quando lo disse sapevo che questa era la stessa voce che mi parlava da quando ero un ragazzo. Non l'avevo ancora mai visto, ma riconobbi la sua voce. Era profonda e disse: Non temere. Sono mandato da Dio per dirti che la tua nascita particolare e la tua vita particolare. Nessuno mi capiva, né i miei fratelli predicatori, né mio padre, né mia madre, neanche le mie amiche, i miei amici. Non lo capiscono ancora, non mi capisco neanche io. Non riesco a ordinarlo. Non voglio essere diverso, desidero essere come tutti gli altri, ma possiamo essere soltanto ciò che Dio fa di qualcuno. Egli è il vasaio, noi siamo l'argilla. Lo ascoltavo ed egli disse: Tutto ciò è accaduto per annunciare che sei nato per pregare per i malati. Cosa sapevo di una preghiera per i malati? Ero un insignificante predicatore battista. Lo guardai di nuovo, era molto affabile. Sembrava che la paura mi lasciasse. E così dissi: Signore, sono senza istruzione, non potrei affatto fare ciò che hai detto. Perché egli aveva proprio detto: Andrai in tutto il mondo e pregherai per i re, per i sovrani e per i monarchi. Come potrei fare questo con la mia istruzione in scuola elementare? Non avevo neanche ricevuto lo Spirito Santo. Ero un insignificante predicatore battista. Queste cose mi erano estranee, non sapevo nulla in merito. L'ho guardato e dissi di nuovo: Mio Signore, questo non posso farlo. Allora disse: Come Mosè è stato mandato con due doni per portare agli uomini la prova che Dio l'aveva mandato, così ti saranno dati due doni. Dissi: Mio Signore, non posso andare. Mosè aveva un segno alla sua mano. Egli disse: Prendi con la tua mano la mano della persona per cui dovrai pregare. Non pensare a ciò che dirai. Ti sarà detto ciò che hanno. Se sei veramente rispettoso e umile, questa è la ragione per cui non accetto alcun denaro, non voglio essere nulla di grande. Avverrà che ti saranno rivelati perfino i segreti più profondi nel cuore delle persone. Continuò: Se non credono al primo segno, crederanno al secondo. Se sei sincero, ciò diventerà sempre più grande e più potente. Mi sembrava strano e così dissi: Mio Signore, sono qui a motivo di queste visioni che vedo. Quando vado in mezzo ai miei fratelli, i miei fratelli predicatori, mi dicono che ciò è dal diavolo. Io sono qui affinché Dio faccia sì che non mi accada mai più. Prontamente si mise davanti a me e mi chiese di alzarmi. Mi alzai e lui mi disse: Non conosci la scrittura? Risposi: I predicatori non sono d'accordo con ciò, se ciò è da Dio, allora perché non ce l'hanno? Egli disse: Adesso è il tempo per questo, l'ora è giunta. Dissi: Perché le potenze demoniache dello spiritismo l'hanno saputo? Allora disse: Nei giorni del nostro Signore. Questa è la ragione per cui sapevo che non era il Signore, perché disse: Nostro Signore. Egli considerava il nostro Signore quale suo Signore. Era un angelo, un uomo, un messaggero, e disse: Nei giorni del nostro Signore, quando i predicatori, i sacerdoti del Tempio, litigavano su quale vestito dovevano indossare, nello stesso tempo i magi, gli astrologi, erano per via per portare il loro omaggio al Signore Gesù. Essi lo conobbero, il clero però non lo conobbe. Continuò: Era il diavolo che disse: Io so chi tu sei, il santo di Dio. I sacerdoti però dicevano: È dal diavolo. Il diavolo disse: egli è il figlio di Dio. I predicatori dissero: è dal diavolo. Ecco che la paura cominciò a allontanarsi. Paolo e Sila ebbero dei dubbi quando predicavano in luogo e i sacerdoti dissero: questi uomini mettono il mondo sottosopra. Sono dei fomentatori di disordine. Ma un indovina disse: questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Chi aveva ragione? Oggi per la maggioranza è esattamente la stessa cosa, certamente. Allora la Bibbia divenne per me un nuovo libro. Ho riconosciuto queste cose. Oggi nelle nostre chiese e nei molti piccoli gruppi siamo così intellettuali che passiamo accanto alle grandi cose spirituali. Però coloro che sono posseduti dal diavolo, che sono in collegamento con gli spiriti, possono vederlo spesso molto prima degli intellettuali, perché quest'ultimi rigettano tutto ciò che è spirituale. Non parlo di voi predicatori, che Dio sia ringraziato, ci sono alcuni che credono e che possono vederlo. Beati i vostri occhi che possono vedere, le vostre orecchie che possono udire, perché Dio ha operato questo. Gesù disse: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre, le mie pecore ascoltano la mia voce, un estraneo non lo seguiranno. Devo sbrigarmi, sono stato mandato laggiù a pregare per i malati. Vi racconto ancora la prima cosa che avvenne, poi mi sbrigherò. 2 giorni dopo mi hanno chiamato per un caso di malattia a St. Louis, nel Missouri. Non avevo un mantello. Qualcuno me ne diede uno e così andai da un uomo che aveva una piccola figlia che soffriva di corea minor, Sydenham. St. Louis è molto importante per la medicina e molti medici avevano provato di guarire questa bambina. Era la figlia di un predicatore conosciuto. Come ha fatto a sapere di me non lo so finora. Andai a casa loro. La piccola ragazza era come un animale, si graffiava il viso, si morsicava la lingua e tutto il suo corpo tremava. Entrai, mi inginocchiai con molti altri credenti, pregai e volli andare via. Ecco che lo Spirito Santo parlò: aspetta qui finché ricevi le istruzioni. Oh, lodato sia il Signore, aspetta. Chiesi al predicatore se potessimo andare nella sua chiesa e andammo, pregammo e ritornammo a casa. Tutto il giorno e tutta la notte passarono. Il giorno seguente mi sedetti nella sua automobile e aspettai. Quando guardai così sopra il cofano del motore, ecco che ebbi una visione. Aspettai ciò che egli mi avrebbe detto. Dopo la visione scesi dalla macchina, andai in casa e dissi al predicatore: io il così dice il Signore, va a cercare tuo padre. Siamo andati vicino al letto e ho detto alla moglie del predicatore: 2 giorni fa eri in città e hai comprato un piccolo recipiente bianco. Dentro non c'è ancora mai stata acqua e si trova nella tua dispensa sotto il tuo lavandino. Lei disse: è vero, cercalo, riempilo con acqua, prendi un panno pulito e porta qui il tutto. Non chiedere nulla, fa semplicemente quello che dico. Chiese al predicatore di stare con me ai piedi del letto, così che lui stette alla destra, suo padre alla sinistra e la madre al fianco della bambina. La piccola poteva ancora a malapena respirare, per quanto era già priva di sensi. Dissi: prendi il panno, strizzalo e quando comincio a pregare il Padre Nostro, passa il panno sulla sua faccia. Quando sarò in mezzo alla preghiera, dove si dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano, sii con il panno più o meno alla metà della bambina e quando dirò Amen, lasci la mano scivolare sui piedi. Abbiamo cominciato. Avevo visto esattamente questa, una visione. Lei le passò il panno da sopra verso sotto e quando dissi Amen, tolse la sua mano. Pregai: grande Dio nel cielo, tu che mi hai incontrato lì fuori nella capanna mandando il tuo angelo per spiegarmi questo, prego per la vita della fanciulla, per favore lascia vivere questa fanciulla. E la piccola ragazza saltò sul pavimento. La presi per mano, lasciai stare il medico nella stanza accanto, lasciammo la casa, andammo al milk bar e lì bevemmo frullato al latte. 3 sere dopo l'auditorio Kill, che ha 19.000 posti a sedere, era pieno fino all'ultimo posto. Si è cominciato da lì e ciò è andato per tutto il mondo intero. Ci si potrebbero scrivere libri, ma con questo voglio concludere. Mi rivolgo ai miei fratelli predicatori, concittadini del Regno di Dio, collaboratori in Gesù Cristo, a voi quali credenti e pastori del gregge. Se ho detto qualcosa che vi ha spinto a credere che l'ho fatto per mettermi in evidenza, allora perdonatemi. L'ho fatto involontariamente. Siamo giunti alla fine del tempo e Gesù ha promesso queste cose per il tempo della fine. Vorrei parlarvi riguardo a un passo della scrittura che ho seguito attraverso tutta la scrittura. Ci sono molti passi a cui posso riferirmi. Sappiamo che Gesù disse che tutta la scrittura deve adempiersi. Ciò è vero, niente rimarrà inadempiuto. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Ascoltate, Luca 17 sta scritto: come era nei giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Alla venuta del figlio dell'uomo vogliamo considerare questo da molto più vicino. Ci sono sempre state tre specie di uomini sulla terra: i credenti, i finti credenti e gli increduli. Notate, egli disse, come era nei giorni di Sodoma. In quel tempo c'era una nazione incredula, Sodoma era molto perversa, laggiù abitavano alcuni credenti, la chiesa naturale, Lot e la sua gente. Abramo rappresenta la chiesa spirituale, si era separato dagli increduli e dai finti credenti. È un'immagine molto bella della chiesa di oggi. La parola chiesa significa chiamato fuori da. Proprio ciò è la chiesa di oggi, una chiamata fuori. Quando venne la fine, tre uomini visitarono Abramo. Due di loro erano angeli, ma avevano aspetto di uomini. I loro vestiti erano impolverati, i loro piedi erano sporchi. Abramo disse, venite, sedetevi qui sotto l'albero, lavatevi i piedi. Vi porterò qualcosa da mangiare, poi potrete proseguire il vostro cammino. Abramo aspettava qualcosa. La stessa cosa vale per la chiesa oggi. I credenti aspettano qualcosa. Egli sapeva che il tempo si avvicinava. Così era pure per Noè. Dopo che Enoch era stato rapito, Noè sapeva che la tempesta era vicina. Dopo che Abramo li aveva fatti accomodare, andò da Sara nella tenda e le disse, Sara, prendi la farina, impastala e fai delle focacce. Poi uscì, prese un vitello e lo fece macellare. Andò a prendere carne, pane, latte, li dipose davanti a loro e mangiarono. Potete immaginare che uno di loro era Dio il Signore? So forse non siete d'accordo con questo, ma vi chiedo, fratelli, Abramo non lo chiamò Elohim? Genesi 18:27, editore. Questo è l'Iddio onnipotente. Quando recentemente parlai su questo, qualcuno mi disse, fratello Branham, credi che era Dio? Risposi, certamente, la Bibbia lo dice. Chiese, Dio, come è venuto nella carne? Il corpo umano è composto da molti elementi della terra, carbonio, idrogeno, luce cosmica, calcio e così via. Dio il creatore semplicemente ne ha preso una manciata, soffiò dentro l'alito e disse, vieni qui Gabriele, entra dentro. Poi ne prese di nuovo una manciata e disse, vieni qui Michele. Alla fine egli ne prese ancora una manciata e salì lui stesso dentro. Egli è il creatore, egli può fare ciò che vuole. Recentemente, dopo che il mio barbiere qualche tempo fa aveva messo sui miei capelli del fenolo mentre mi tagliava i capelli e questi mi sono caduti, mia moglie mi disse, Billy, sei quasi calvo. Però risposi, non ho perso neanche un capello. Lei chiese, dove sono? Dissi, dimmi dove erano prima che io li ricevetti. Non c'era nulla, soltanto carbonio e idrogeno, luce cosmica, e poi li avevo. E dunque, erano prima che li ricevetti, lì mi aspettavano. Gesù disse, anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Vi risusciterò negli ultimi giorni. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me e io li risusciterò nell'ultimo giorno. Sono così felice che anche se annego in questo oceano e il mio corpo si decompone, abbiamo un Dio che conosce ogni elemento che vi si trova dentro. Un giorno egli parlerà e io apparirò. Alleluia! Egli l'ha fatto in quel tempo. Lui stette lì, mangiò carne di vitello, beve latte di mucca e mangiò pane. Poi due predicatori, gli angeli, che come il moderno Billy Graham e Oral Roberts avevano un messaggio per il mondo, guardarono verso Sodoma e scesero laggiù. Non operarono molti miracoli, accecarono soltanto la gente. La proclamazione dell'Evangelo rende ciechi gli increduli. La Bibbia dice così, lo dice. Consideriamo colui che era venuto alla chiesa chiamata fuori, agli eletti, alla chiesa di Abramo. Egli parlò con Abramo. Pensateci, egli era uno straniero. Abramo, dov'è Sara tua moglie? Come lui faceva a sapere che aveva una moglie? Da dove lui sapeva che il suo nome era Sara? Vedete cosa dice la scrittura? Abramo rispose, è là nella tenda dietro di te. Poi il Signore pensò, dovrei forse nascondere ad Abramo quanto io sto per fare? E disse, al tempo fissato, fra un anno io tornerò. Sara rise dentro di sé e pensò, vecchia come sono, avrei io tali piaceri? E anche il mio Signore è vecchio. Ecco che l'angelo disse, lui quale uomo in un corpo di carne, perché mai ha riso Sara? Perché ha riso? Gesù disse, come avvenne ai giorni Noè e ai giorni di Sodoma, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. L'Evangelo sarà predicato agli intellettuali tramite un moderno Billy Graham e così via, ma la Chiesa spirituale viene mandato un messaggero. L'angelo del Signore farà le stesse cose che avvenne nel tempo di Sodoma. Perché? Perché questa volta il mondo brucerà. Sodoma andò in fiamme. Avete notato ciò che lui disse quando si riferì a Noè? Come avvenne allora si mangiava, si beveva, ci si sposava e come era la morale del mondo. Però questo era il segno spirituale per il mondo. Vedete come Gesù si fece riconoscere quale Messia quando era sulla terra. Egli poteva riconoscere i pensieri dei loro cuori. È giusto, uomini, fratelli? La scrittura non dice questo? Egli disse a Simon Pietro: il tuo nome è Simone, tuo padre si chiama Giona. Loro aspettavano che la scrittura fosse adempiuta. Quando il Messia viene, egli sarà un Dio profeta. I giudei si erano allontanati dallo spirituale, come tanti l'hanno fatto anche oggi. Aspettavano qualcuno di grande che avrebbe cavalcato giù e avrebbe governato tutto il mondo, e perciò non riconobbero ciò. Gesù vide Natanaele sotto l'albero già da 15 miglia lontano. Quando Gesù venne chiamato Belzebù, non c'era neanche bisogno di pronunciarlo con la bocca. La Bibbia dice egli conosceva i loro pensieri, egli sapeva ciò che pensavano. Alla donna al pozzo gli disse: vai a chiamare tuo marito e poi vieni qua. Le rispose: non ho un marito. Egli replicò: hai avuto 5 mariti. Lei non lo chiamò diavolo, ma disse: Signore, noi samaritani sappiamo che quando il Messia sarà venuto, egli farà queste cose. Era stata correttamente ammaestrata. Dunque tu devi essere il suo profeta. Allora egli disse: sono io che ti parlo. Notate il suo messaggio alla città: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto ciò che ho fatto. Non è questo il segno del profeta? Non è il segno del Messia? Afferrate questo? Gesù ha detto: ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io è un pronome personale, sarò con voi, sì, perfino in voi, fino alla fine del mondo. La Bibbia dice: egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ancora soltanto un momento, adesso ascoltate attentamente. Noi tutti sappiamo che l'angelo che apparve a Mosè era Cristo, era l'angelo del patto, credete questo, l'angelo del patto, egli accompagnava Israele in una colonna di fuoco. Quando Gesù camminò sulla terra, erano furiosi contro di lui perché aveva detto di aver visto i giorni di Abramo. Gesù rispose: prima che Abramo fosse, io sono. L'io sono era anche la colonna di fuoco che era nel pruno ardente. Gesù disse: sono proceduto a Dio e torno a Dio. Credete questo? La scrittura lo dice. Dopo la sua morte, il suo seppellimento, la sua risurrezione, incominciò la persecuzione della Chiesa. Mentre Paolo si trovava sulla via verso Damasco con una delega in tasca per arrestare tutta la gente pentecostale, avvenne che una luce gli sfolgorò d'intorno, così che cadde a terra. Alzò lo sguardo e la colonna di fuoco, una potente luce, stava davanti a lui. Da essa una voce disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli chiese: chi sei, Signore? Sarete d'accordo con me che Paolo era un potente predicatore intellettuale che era stato educato ai piedi di Gamaliele, un uomo molto in vista, ma ciò non contava più. Guardava questo angelo, questa luce, questa colonna di fuoco e disse: chi sei tu, Signore? Quello rispose: io sono Gesù. Questi era ritornato a Dio. Sono proceduto a Dio e torno a Dio. Vorrei porvi una domanda. Se andaste a cogliere frutta da un arancio, ecco che l'arancio porta arance e l'albero di papaya porta papaya. Perché la vita che è nell'albero porta frutti conformemente a questa vita che è lui, è giusto? Ora vedete, si sono scattate molte fotografie dell'angelo del Signore. Una di queste è appesa sotto tutela dei diritti d'autore nella Hall of Religious Art a Washington DC, quale unico essere soprannaturale che sia mai stato fotografato. A Houston, Texas, uno dei miei fratelli battista si era alzato e voleva discutere con me sulla guarigione divina. Non ci ho fatto caso. Dio non mi ha mandato a litigare, ma a pregare per i suoi figli. Il giorno seguente pubblicò un grande articolo sul giornale in cui scriveva: qui si vede di quale pasta è fatto, ha paura di confrontarsi con la parola. Il dottore Bosworth, uno dei miei collaboratori, aveva in quel tempo 80 anni. Molti tra voi hanno sentito parlare del dottor Bosworth. Era un uomo molto timorato di Dio. Mise il suo braccio intorno a me e disse: fratello Branham, non vuoi difenderti da questo? Risposi: fratello Bosworth, è inutile fare qualcosa. Gesù ha detto: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre mio. E tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. La scrittura non ha detto che non poterono credere? Hanno occhi e non possono vedere, hanno orecchie e non possono udire, nonostante Gesù abbia operato molti miracoli. Sono certo che capisci questo. Però lui pensò: ma fratello Branham, quali uomini d'onore, quali predicatori siamo tenuti a difendere questa parola davanti al pubblico? Dissi: tu puoi essere in obbligo, io sono obbligo verso Dio di adempiere un mandato. Egli disse: me lo permetteresti? Pensai: ciò produrrà soltanto litigi. Egli disse: per favore, lasciamelo fare. Lo guardai, avevo 80 anni, mi ricordava Caleb che saliva per impossessarsi della città. Dissi: se mi prometti che non ti farai coinvolgere in nessuna disputa. Egli disse: lo prometto. Oh, era proprio esattamente quello che il giornale voleva, titoli a caratteri cubitali, scompiglio ecclesiastico. Così si indisse un dibattito per il giorno seguente nel Sam Houston Colosseum a Houston, Texas. Alcune migliaia di persone si radunarono. Ascoltate, oggi può essere che siamo ancora separati, ma un giorno saremo uno. Dio prenderà cura di questo, qualcosa ci costringerà a ritrovarci. Le chiese laggiù litigavano tra loro, ma quando questa notizia apparve sul giornale, stettero insieme. Schiere intere di coloro che credevano alla guarigione divina vennero in treno, in aereo, ovunque. Perché? Perché si trattava di qualcosa di fondamentale a cui noi tutti crediamo. Quella sera non volevo andarci e rimasi in albergo, ma a un tratto mi fu detto: vacci. Misi il mio mantello e, siccome erano delle riunioni così grandi, fui accompagnato laggiù da quattro poliziotti che camminavano davanti e dietro a me. Vestito del mio soprabito, andai sulla galleria e presi posto alla fila 30. Erano presenti più o meno 500 predicatori. Il dottor Best, che conduceva il dibattito, disse: «Che il signor Boswell parli per primo». E il dottor Boswell disse: «Ho qui 600 referenze su ciò che Cristo ha fatto per i malati. Io te lo dirò, signor Best. Se può prendere una e può contraddirla in base alla parola di Dio, gli lascerò il campo». Egli rifiutò di farlo. Continuò: «Allora porrò una domanda al signor Best, il predicatore battista, che risponda con un sì o con un no. Se mi può rispondere semplicemente con un sì o con un no, gli lascerò il resto». Il signor Best disse: «La ponga». Il moderatore gli diede la parola. Così gli domandò: «I 7 nomi composti di redenzione di Geova si riferiscono anche a Gesù? Sì o no?» Eccoci al dunque. Avete capito questo? Vorrei ripeterlo affinché lo capiate. Non so chi è presente. I 7 nomi composti di Dio quale Redentore si riferiscono anche a Gesù? Lui non poteva rispondere alla domanda. Se diceva di sì, allora Yahweh Jireh aveva provveduto al sacrificio. Se egli era Yahweh Jireh, allora egli era Jehovah Rapha, l'Eterno che ti guarisce. Ascoltate attentamente, vorrei che i predicatori capiscano questo. Capite ciò che intendo dire? Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, un unico, conoscete questo? Bene, se avesse detto che egli non lo era, allora non avrebbe potuto essere Jehovah Rapha. Se egli era Jehovah Jireh, allora doveva essere anche Jehovah Rapha. Non si può separare l'uno dall'altro. Se egli non è Yahweh, il nostro guaritore, allora non è Yahweh il nostro salvatore. Ciò era sufficiente, non poteva rispondere, neanche loro potevano rispondere, lo afferrate? Egli non poteva negare l'uno e accettare l'altro, perché sono inseparabili. Se egli è ancora Yahweh salvatore, allora egli era il figlio di Dio, e poi egli è anche Yahweh il guaritore, lo stesso ieri, oggi e l'eterno. Oh, il predicatore battista diventò furibondo, andava su e giù e diceva: «Lasciate che io venga avanti!» E predicò sulla risurrezione. Non credeva che Gesù aveva compiuto i miracoli, ma li trasferiva nel regno millenario e tenne una predicazione a Campbellite. I discepoli di Cristo, chiamati anche Campbellite, sono una comunità battista fondata negli Stati Uniti nel 1811 dal reverendo Alexander Campbell. Nota del traduttore. Sono battista e so a cosa credono i battisti. Si trovava in una situazione così difficile che non se ne poteva più liberare. Quando non sapeva più cosa dire, andò dal predicatore, lo colpì con la mano sulla bocca e si dovette portarlo via. Quando ciò avvenne, si temette un tumulto e la polizia si fece avanti. Egli disse: «Fatemi vedere come il guaritore guarisce. Conducete il guaritore qui, fatemi vedere come lo fa». Il fratello Boswell disse: «Il fratello Branham non pretende di poter guarire le persone». Il fratello Boswell mi aveva scoperto. Disse: «So che è qui, però lui non discute con le persone, ma potrebbe venire a congedare la riunione». Siccome il signor Best aveva già perso il dibattito, non potendo rispondere neanche ad una domanda, il moderatore gli aveva completamente tolto la parola e l'aveva concessa al signor Boswell. Questi uomini non parteggiarono per nessuna determinata comunità religiosa, avevano prestato un giuramento. Il mio fratello Howard era seduto accanto a me e mia moglie, e stavo per alzarmi, e Howard, mio fratello, disse: «Rimani seduto». Dissi: «Sono seduto». Soltanto un momento dopo udì lo stesso rumore come allora nelle foglie. Guardai in alto, egli era là e disse: «Alzati». Dio è vittorioso in battaglia. Dovreste vedere quando egli in Africa, in India o da qualche altra parte viene sfidato. Dovreste vedere come delle persone cadono e non possono più muoversi, e come degli stregoni stanno là incapaci di fare qualcosa. Egli è Dio. Dunque mi alzai, mia moglie disse a mio fratello: «Guarda la sua faccia, lascialo». Molti uscieri mi spianarono la via verso giù perché le povere persone, le madri con i piccoli fanciulli e così via volevano toccarmi. Mi faceva pena perché anch'io ho dei bambini. Pensavano che ciò li avrebbe aiutati. Quando arrivai sulla piattaforma mi diressi verso il signor Best, gli diedi la mano e dissi «Buongiorno signor Best». E gli disse «Signor Brana, quale uomo lo ammiro, ma riguardo alla dottrina credo che lei è nell'errore». Risposi «Penso la stessa cosa». Poi dissi «La tua osservazione mi ha sorpreso, fratello Best, quando dicesti che venga il guaritore lo mostra. Voglio vedere come lui fa qualcosa». Continuai «Fratello Best, non capisci che è lo stesso spirito che era sui farisei? Se tu sei il figlio di Dio, allora scendi alla croce». Gli coprirono la faccia, lo colpirono con un bastone in testa e gli chiesero «Se tu sei un profeta, dici chi ti ha colpito». «Non riconosci che è lo spirito del diavolo, fratello Best? Non era il diavolo che disse a Gesù «Se tu sei il figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane, fai un miracolo, fammelo vedere». Dio non agisce in questo modo, egli non si occupa del diavolo. E dissi «Cerchi di togliere a molti l'unica speranza». Disse «I battisti non credono simili cose, c'è soltanto una specie di persone le quali credono qualcosa di simile, questi sono semplicemente i fanatici». Dissi «Scusa, dottor Best, io stesso sono battista». E continuai «Vorrei mostrarti qualcosa». Dissi «Qui ci sono almeno 300 persone tra predicatori battisti e pastori di questa città. Alle persone di questa città che sono membri della chiesa battista e possono dimostrare in base a un certificato medico di essere stati guariti da Gesù Cristo durante gli ultimi 8 giorni che sono stato qui, che possono venire su questa piattaforma e possono portare con loro il certificato rilasciato al loro medico per provare la loro guarigione. Chiedo di alzarsi adesso». E 300 persone si alzarono. Dissi «Il problema non è il popolo, ma i conduttori ciechi». Dissi «Mio signore, non posso guarire nessuna persona». Poi gli chiesi «Credi che il tuo ministero è divinamente ispirato?» Lui rispose «Sì». Allora dissi «Questo è da Dio». Continuai «Non posso guarire nessun uomo, però se si deve discutere su quanto ho detto dello Spirito Santo, che egli è il guaritore, non ho alcuna possibilità di fronte a te. Hai studiato e sei intelligente, io non sono istruito, ma ho qualcuno che conferma ciò che dico». Dissi «Se la mia parola viene messa in forse, allora è la parola di Dio che viene messa in forse, perché dico soltanto quanto egli ha promesso». Che Dio sia ringraziato che egli si prende cura della sua propria parola. Più o meno in quel momento egli scese. Alcune persone svennero, non era permesso di scattare fotografie, però il signor Best aveva fatto venire un fotografo che doveva scattare 6 immagini di lui. Aveva fatto la seguente osservazione: «Io vado là, piglio il vecchio Boswell, gli levo la pelle e come ricordo la guarigione divina in questo tempo la fisso alla porta del mio ufficio». Già si vedeva che l'uomo non era sincero nel suo cuore e poco prima dell'incontro si rivolse realmente al signor Boswell, gli tenne il pugno sotto il naso e gli disse «Adesso scatta una foto di me». Poi prese le sue mani e disse «Ora scatta una foto di me». Scattarono 6 simili immagini che lui voleva pubblicare nella sua rivista. Il fratello Boswell stette lì semplicemente con umiltà e gli lasciò scattare le immagini. Quando scese l'angelo, il fotografo aveva la sua camera pronta e scattò una fotografia. La gente mandò un grido quando egli scese e io dissi «Non ho più bisogno di dire più nulla, egli parla per me». Poi uscì, il poliziotto mi aiutò a raggiungere la macchina. Anche i fotografi se ne andarono. Quando ebbero le loro fotografie, uno di loro era ebreo, l'altro era cattolico e entrambi lavoravano per il Douglas Studio a Tucson, Texas. Entrambi appartenevano alla stessa associazione. Andarono allo studio e dissero «Sarebbe meglio sviluppare subito le fotografie per il signor Best, lui vuole averle domani». L'ebreo, signor Ayers, andò su e si ricoricò. L'altro uomo mise le immagini nei prodotti chimici, uscì e fumò una sigaretta. Intanto si rifletteva «Se questo uomo fosse cattolico potrebbe essere giusto, ma visto che è un protestante non può essere giusto». Poi entrò di nuovo, il giorno prima aveva scritto sul giornale un pessimo articolo su di me e gli prese le mie immagini fuori dallo sviluppo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nessuna era riuscita. Dio non aveva permesso che una fotografia fosse scattata su cui egli teneva il pugno davanti alla faccia di questo uomo anziano santificato. Poi prese fuori la 7ª e qui c'era l'angelo, cioè la luce soprannaturale, sull'immagine. L'uomo ebbe un attacco di cuore e cadde a terra. 2 o 3 giorni dopo il negativo fu mandato a Washington DC e riportato tramite aereo alle 11 di sera. George J. Lacey, capo della Federal Bureau of Investigation, per impronte digitali e documenti, esaminò a fondo se qualcosa sopra fosse stato ritoccato, se si fosse verificata una doppia esposizione o fosse stato fatto dell'altro. Dopo 3 giorni ci fece venire. Più o meno 200 persone erano presenti. Erano presenti reporter, riviste di diversi giornali e così via. Egli si alzò e disse: «Di chi è il cognome Branham?» Risposi: «È mio». Allora disse: «Venga qui, per favore». Aveva capelli rossicci spioventi sulla faccia e disse: «Si metta qua». Risposi: «Sì, signore». Egli disse: «Signor Branham, ero uno di coloro che l'hanno criticato. Ho detto che ciò era psicologia, ma ascolta, reverendo Branham, l'occhio meccanico della camera non può riprendere psicologia. La luce ha colpito l'obiettivo». Egli pensava: «Un giorno questa immagine verrà venduta per quasi nulla negli empori di 4 soldi, ma non mentre lei è ancora vivo. Dio non lo permetterebbe». Poi disse: «Quando lei non ci sarà più, la Chiesa riconoscerà che tempo era questo che ha vissuto. È sempre stato così». E aggiunse: «Io stesso sono cattolico, ma mi ricordo della storia di Giovanna d'Arco che vedeva delle visioni e venne bruciata quale strega sul rogo della mia chiesa. Molto tempo dopo la sua morte si scoprì che era una santa, ma era troppo tardi. Così era in tutta la Sacra Scrittura». Continuò: «Un giorno anche lei morirà». Risposi: «Dio sia lodato, sono pronto». Poi disse: «Mi perdoni di averla criticata», e mi diede il negativo. Dissi: «Questo non mi appartiene, ma appartiene allo studio». Disse: «Signor Branham, questo negativo vale $10,000. È l'unica fotografia di un essere soprannaturale confermata scientificamente». Però dissi: «Non lo prendo. Se Gesù mi ama così tanto che secondo le sue parole è sceso e per la prima volta in tutta la storia del mondo si è lasciato fotografare con me, chi sono io per vendere questa immagine e guadagnare così del denaro? Allora darei volentieri la mia posizione per il copyright affinché nessuno possa venderlo senza il suo consenso». Disse e lo firmò. Lo studio Douglas lo prese per sé. Fratelli e sorelle, siamo uomini e donne e dobbiamo morire, ma lo Spirito di Dio che è in mezzo a noi è lo stesso Dio che incontrò Mosè nel deserto ed era in Gesù Cristo quando egli era sulla terra. La vita dimostra che è lo stesso Spirito, egli fa le stesse cose, è una promessa di Cristo, non c'è alcun luogo dove può essere fermato. Ascoltate attentamente ancora una volta, poi concluderò. Esistono soltanto 3 razze umane nel mondo: Sem, Cam e Yafet. Tutta l'umanità, dopo il diluvio, discende a loro. Credete questo? I paesi dove viviamo hanno cambiato il nostro colore: nero, bianco, bruno, giallo o quant'altro possa essere. Non ha niente a che fare con la nostra discendenza. Discendiamo da quei 3 figli. Ci sono i giudei, i gentili, i samaritani. Avete notato che Pietro, che aveva le chiavi del regno dei cieli, aprì la porta per i giudei il giorno di Pentecoste? Filippo predicò ai samaritani. Lo Spirito Santo non era venuto su nessuno di loro, perciò fece venire Pietro. Questi venne, impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro. Nella casa di Cornelio, un gentile, lo Spirito Santo scese su di loro mentre Pietro stava ancora parlando. Così si andò avanti. Ci sono queste 3 razze. I samaritani sono metà giudei e metà gentili. Conoscete la storia. I samaritani e i giudei aspettano il Messia, i gentili no. Noi, i gentili, non abbiamo aspettato un Messia. Però sapete come egli si fece riconoscere quando egli venne alla fine delle loro epoche? Tu sei Simone, figlio di Giona. Conosceva i loro pensieri anche da Filippo e Natanaele. A Natanaele egli disse: «Quando eri sotto il fico io ti ho visto». Tu sei il figlio di Dio. Gli stimati sacerdoti ebrei pensavano: è un indovino. Gesù disse: io vi perdono. Voi parlate contro il figlio dell'uomo, ma una volta nell'epoca dei gentili, quando verrà lo Spirito Santo e farà lo stesso, ancora una parola contro di lui non sarà mai perdonata, sia in questo mondo sia in quello a venire. Non vedete come Cristo viene rigettato? È la ragione per cui le bombe atomiche sono pronte a distruggere il mondo. Essi rigettano Cristo come i giudei in quel tempo. In quel tempo egli andò anche dai samaritani, doveva passare per la Samaria. Perché? Perché aspettavano un Messia. Egli si rivelò a loro come ai giudei, credettero in lui. Il profeta disse: sarà un giorno, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. Il sole brilla sulla gente nell'est, si alza all'est, poi gira intorno alla terra. Lo stesso sole che si alza all'est tramonta all'ovest. La gente all'est, i giudei, credettero ciò, alcuni lo rigettarono. La civiltà ha viaggiato verso ovest. Adesso l'est e l'ovest si sono incontrati. Abbiamo avuto un giorno tetro come questo, con abbastanza luce per fondare una denominazione, per far iscrivere il proprio nome su un registro e per credere in Cristo quale nostro Redentore. Per questo la luce era sufficiente. Però il profeta disse: verso sera ci sarà luce. Lo stesso Figlio, lo stesso Spirito Santo che era in Cristo, ha fatto lo stesso che tu vedi accadere adesso. Voi, uomini e fratelli, investigate la Scrittura, studiate metodicamente la storia. Da allora non è più accaduto fino ad oggi, siamo sul far della sera. Quanti sanno che il Signore è alla porta? Dio rivela ai gentili che il suo Messia vive ed è ancora sempre lo stesso. È lo stesso segno di riconoscimento come allora, le stesse opere avvengono, quale prova che Egli è lo stesso. L'hanno ucciso e deposto nella tomba, però Egli è risorto e vive per tutta l'eternità. Egli non è più l'io ero, ma l'io sono. Gesù Cristo, lo stesso, ieri, oggi e in eterno.